Allora, vorrei come completare quello che stavo dicendo ieri, attorno a questa discesa, no, della mente nel cuore, e poi abbiamo parlato della unificazione, no, delle potenze, eccetera. Per collegare anche mentalmente le cose, cioè quando si parla di abbassamento, oppure con questa immagine, cioè la mente che scende nel cuore, la mente umile che scende nel cuore, che diventa poi luminoso, cioè praticamente si sta parlando della dimensione spirituale che a poco soppianta la dimensione carnale, cioè l'uomo nuovo che soppianta l'uomo vecchio. In pratica cioè, i contenuti di questa espressione sono gli stessi, no? Una delle attenzioni che noi dobbiamo avere per il nostro cuore è quello relativo al clima in cui noi lo facciamo vivere. Cioè, indipendentemente dalle azioni che facciamo, dalle reazioni che abbiamo, dal lavorio anche interiore che, non so, tipo lottare contro il male, favorire il bene, quindi al di là delle azioni che noi viviamo, è importante stabilire il cuore in un certo clima. Perché il cuore, se vive in un certo clima, lavora bene. Se il clima non è adatto, lavora male. Allora, per definire questo clima, noi cosa potremmo sottolineare, cosa potremmo far vedere, no? Allora, pensate per esempio a questa espressione che ho trovato in un autore del VII secolo. Molti salgono sulla croce della mortificazione, ma pochi ne accettano i chiodi. Molti si sottomettono alle fatiche e alle afflizioni volontarie. Decido io, lo faccio, non è complicato. Solo coloro che sono perfettamente morti al mondo e al suo riposo si sottomettono a quelle che sopraggiungono senza la nostra volontà. Allora, uno degli elementi da guardare per vedere in che clima il nostro cuore vive non è sulle nostre decisioni, ma come reagiamo secondo le cose che succedono, che possono riguardare gli eventi, ma spesso è quello che gli altri fanno a noi, oppure non fanno, voglio dire, non mi danno onore o mi fanno offese. Se il cuore non è in quel determinato clima che adesso cercherò poi di definire, fin tanto che si tratta di seguire le decisioni che facciamo noi, l'energia la troviamo, ma nel reagire a quello che ci viene contro, sia da parte degli eventi, no? Dalla cronaca, e sia da parte degli altri che con noi vivono, è molto più complicato. In genere, quando parlo in generale, quindi non a un gruppo piccolo, ma in generale, no? Faccio questo esempio. Pensate a una comunità parrocchiale, ci sono tante cose da fare. Si delinea una iniziativa per preparare bene la celebrazione natalizia. Una persona ha un'idea fenomenale, facciamo così. Gli altri aderiscono, questa persona dà il 100%. Se l'idea viene da un altro e questo altro è già in cattivo rapporto, io do l'assenso perché tutti l'hanno dato, ma sfrutto la mia energia al 50%. Cioè, la cosa che viene da noi è sempre totale, ma quando viene dagli altri, e in più dagli altri che noi facciamo già fatica ad accettare, per quanto diciamo sì, è un sì dimezzato. Anche con Dio viene così, cioè anche nel cammino spirituale viene così. Allora, una delle espressioni che io ho trovato più pertinenti a definire il clima del cuore l'ho trovato in Paissi Veliskovskij, che sarebbe quella figura che ha contribuito al rinnovamento della vita spirituale nei paesi ortodossi nel 1700 con la traduzione in slavonico della Filocalia. Ma non è importante conoscere i contesti, è importante semplicemente definire il dato storico. Lui era a capo di, come abate, diciamo, no? Di due comunità, una di 700 e l'altra di 350 monaci, quindi un migliaio. Lui aveva cercato di riportare la tensione della vita esicasta, quindi che normalmente riguardava la vita degli eremiti, nel contesto del cenobio, quindi della comunità. Pensate alla sottolineatura, per esempio, della lettura dei padri e della preghiera del cuore, la preghiera di Gesù, però in un contesto di cenobio, quindi con i soliti problemi che ci sono nelle comunità. Allora, lui diceva, è in rapporto al clima con cui, per il quale lui diceva che noi dobbiamo sforzarci di collocarci in questo clima, prima ancora dell'obbedienza nelle esecuzioni delle variazioni, dei vari compiti, eccetera. Dice, per imparare l'umiltà non esiste apprendimento più conveniente di quello che possiamo effettuare nel segreto del nostro cuore. Ricordate, sta parlando a persone che vivono in grandi comunità. Ognuno biasimi se stesso, si ritenga sotto i piedi di tutti, si pensi polvere e cenere, poi aggiungo ancora, ho messo solo i puntini.
Continua.
Allora, l'istruzione, notate il termine, l'istruzione che agisce nell'intimo insieme alla lettura, vale a dire, se tu non conosci l'esperienza già dei santi, quindi non ti abbeveri a quello, non puoi farlo da solo. Quindi, l'istruzione che agisce nell'intimo insieme alla lettura è casa dell'anima dove non ha accesso l'avversario. Spiego dopo. È pilastro incrollabile, porto tranquillo, senza agitazione e senza scosse, che salva l'anima. I demoni, in effetti, si agitano grandemente e si arrabbiano molto quando il monaco si premunisce con le armi di questo lavorio interiore di istruzione e con l'incessante invocazione della preghiera di Gesù: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Allora, due cose sono da sottolineare per il clima del cuore. Uno è di poterlo custodire in una disposizione di umiltà e mansuetudine. E l'altra è di un lavorio costante, quello che anticamente si diceva è il stare vigilanti alle porte del cuore, oppure fare il buon guardiano alle porte del cuore. Ci sono tante espressioni, no? Oppure quello della, in generale, non so, dell'attenzione interiore, della sobrietà. Non si tratta di valutare, di soppesare, di imparare a giudicare i pensieri. Quello viene dopo. La prima cosa da fare è che il clima con cui io mi muovo deve essere sottolineato, deve essere caratterizzato da umiltà mitezza. Ed è per questo che gli inviti sono: ognuno biasimi se stesso, ognuno stia sotto i piedi di tutti. Allora, ogni volta che noi facciamo valere una nostra importanza è sempre a scapito di qualcosa o di qualcuno, sempre. Allora vuol dire che se io non tolgo, o perlomeno non mi muovo in quella direzione, no? Non tolgo il principio di importanza, che sarebbe un principio di autocentratura, cioè io non riuscirò a realizzare quello che desidero. Per realizzare quello che desidero devo accettare che la via è questa. Non solo, ma che il modo con cui io accetto la cosa deve essere un modo umile e dolce. Vi facevo l'esempio, no? Se io ho deciso, mi impegno molto a guadagnare una virtù e poi quando mi accorgo che non riesco, oppure disattendo questo mio desiderio, eccetera, e mi arrabbio, è sicuro che non lo guadagnerò mai. Perché se mi arrabbio, quello che resta sottolineato, anche se io non lo voglio, è l'autocentratura su se stessi. Ed è proprio quella che deve sparire. Quindi l'invito, e questo è... ho scelto questo contesto proprio per la verità, diciamo, della vita quotidiana. Cioè, in una comunità grande ci sono mille contraddizioni pratiche della vita, no? Allora, questa cosa vale anche per un eremita, ma a maggior ragione per dove si vive in fraternità. La cosa è che ognuno deve fare questo. Ognuno vuol dire che io lo devo fare, non devo guardare se lo fai tu. Se io guardo se lo fai tu, come dire, perdo questo clima e non sarò mai dentro quello che desidero. Per esempio, c'è un'altra espressione di Marco Asceta quando dice: tu prega per non cadere nella tentazione, ma quando la tentazione viene, sappi che è la tua e portala con rendimento di grazie. Succede una cosa, non l'ho voluta io, succede, ma mi è di contrasto a quello che io avrei desiderato. Come io reagisco a questo mi dice di tanto in quanto io accetto questo movimento di abbassamento, questo movimento, noi potremmo dire, di spiritualizzazione, che non mi piace usarlo perché sembrerebbe di essere sui tetti, no? Ma sarebbe la dimensione dell'uomo spirituale che ingloba l'uomo carnale, no? Se invece, proprio perché io sto dentro questo movimento, arriva la prova, no? E io reagisco male, poi dico, se questa è la prova che io accetto dalle mani di Dio, allora la porto con rendimento di grazia. Non mi faccio più altri ragionamenti. Perché, per come mai, perché in questo momento... Cioè, tutta questa serie di ragionamenti sparisce perché la prova è accolta dalle mani di Dio in ragione di questo movimento, no, di abbassamento, oppure in termini di diventare davvero uomini di spirito, uomini spirituali, e ho rendimento di grazia. Vuol dire io resto mite, non sono agitato. È facile dirlo, non è così semplice farlo, no? Ma la dimensione è questa. Vi faccio un altro esempio. Vi avevo già accennato, no, che quando il Vangelo riporta le tentazioni di Gesù, le riporta subito dopo aver sottolineato che lui è ripieno dello Spirito Santo. Allora, Ognuno può pensare a una prova della sua vita, anche semplice. Scatta mai la reazione interiore di dire: è lo Spirito Santo che mi visita? Non è che scatta mai. Cioè, in pratica, noi siamo così autocentrati che quando viene la tentazione cerchiamo sempre, quando funzioniamo, cerchiamo sempre come un motivo di così, perché sono stato, sempre. Oppure, normalmente, è quella disgraziata che... cioè, come dire, non è che sia impossibile, però non siamo abituati a riconoscere la tentazione come l'opera dello Spirito Santo per noi. Quindi vuol dire che se noi non riconosciamo quest'opera, noi non abbiamo ancora accondisceso a questo movimento di scendere, di abbassarsi, per poter far posto solo all'amore di Dio. Cioè, cerco di fare, di dare vari punti di vista, perché poi si tratta sempre della stessa cosa, anche se viene espresso in termini molto diversi, no? Applicato alla preghiera, quando io come dire, voglio entrare nella preghiera, quindi cerco, diciamo così, una concentrazione. La concentrazione, non considerate la parola, ma l'intensità, no, che fa a cui questa parola fa riferimento. Questa intensità da dove viene? Dal fatto che avete spremuto le meningi, oppure come dire, cercate di stare attenti a un pensiero qua o da altro. In realtà la concentrazione, quindi l'intensità del movimento interiore, deriva solo da quello che noi abbiamo chiamato, no, il pianto, cioè il pentimento. Vale a dire, tu man mano che riconosci che non sei, non accondiscendi a quel movimento di abbassamento, più tu registri questo e più tu sei aperto alla grazia che viene. E non dipende da che punto la grazia sbuca. Può venire da una cosa positiva, può venire da una cosa negativa, può venire da un elogio, può venire da un'offesa. Non importa. Normalmente nei testi, diciamo, di autori che descrivono il cammino spirituale, ma in antichità, non nell'epoca moderna, ma in antichità. Allora, il pentimento è il principio e la vivificazione dei sensi interiori, l'esito in cui avviene la conoscenza di Dio liberata dalle tenebre. Allora, una frase di questo genere: tre sono le virtù che illuminano sempre la mente. Non conoscere la malvagità di nessun uomo. Sopportare senza turbamento quello che accade. E beneficare quelli che fanno del male. E già. E lui continua: queste tre virtù danno origine a tre virtù assai superiori. Il non conoscere la malvagità di nessun uomo genera l'amore. Il sopportare senza turbamento quello che accade genera mitezza. Il beneficare quelli che fanno del male procura la pace. In teoria ci crediamo tutti, in pratica. No. Ma perché in pratica non viene? Perché noi supponiamo che la via di compimento, che sono poi i nostri desideri, cioè il desiderio di riposo, chi non ce l'ha? il desiderio di amare, chi non ce l'ha? È il desiderio, come dire, di non essere sballottati, non da quello che succede, da quello che si dice, no, chi non ce l'ha? Ma noi alla fine poi non riusciamo a vivere perché noi sottraiamo fiducia alla verità di Dio. Cioè, in fondo è perché quell'uomo nuovo che noi effettivamente è stato, diciamo così, seminato, fatto nascere in noi, quando una cosa soverchia l'altra, è soverchiato dall'uomo vecchio. L'uomo vecchio è molto più diretto. E pur con tutta la nostra buona volontà, se non accettiamo questo passaggio, quindi questo processo, noi tutto quello che desideriamo non lo troviamo. E sarebbe quello che vi dicevo: uno fa fatica ma non gode mai il frutto. Allora, la preghiera comincia a sbocciare nel cuore per la capacità di essere obbedienti e umili. Quando si parla di obbedienza in questi contesti, non è l'obbedienza superiore, non so, l'obbedienza al priore, alla badessa, è l'obbedienza alla provvidenza di Dio che si esprime in tutto, compresa la badessa. Ma non direttamente, no? Allora, l'obbedienza è la via principale, e tra l'altro rispetto per esempio ai voti religiosi normalmente è la via più, non complicata, più difficile da vivere, perché l'obbedienza è la condiscendenza radicale alla manifestazione di Dio comunque si riveli. E l'umiltà, no? L'umiltà vuol dire non fare più riferimento ai nostri meriti, non fare più riferimento ai nostri ragionamenti. Quindi obbedienza ed umiltà. Ma l'obbedienza e l'umiltà derivano solo dal pentimento. Dal fatto che uno dice: Signore, come sono lontano, oppure sono proprio fatto così. E uno non copre più se stesso, quindi si manifesta. Più si manifesta nel suo essere peccatore, più riceve la grazia. Allora, in pratica si tratta di vivere quel mistero di comunione che l'uomo è nella sua natura personale, proprio come compimento, io lo chiamerei di vocazione all'umanità. Allora, la santità non è una perfezione da guadagnare, ma è una capacità di vivere in sintonia. Naturalmente, sintonia con Dio, sintonia con te stesso, sintonia con i fratelli e anche con gli eventi, no? Forse qui si potrebbe anche aggiungere una annotazione, dato che fa parte dei nostri riferimenti abituali, no? Quando si parla di concentrazione, noi spesso parliamo anche di introspezione psicologica, il tentativo di comprendere noi stessi analizzando noi stessi, no? Che è una delle cose abbastanza comuni, no? Allora, qual è la differenza tra un tipo di introspezione psicologica e un tipo invece di, diciamo, concentrazione spirituale? Qual è la differenza? È che la introspezione psicologica è come se fa vedere a ritroso una radice per capire l'effetto. La dimensione invece spirituale non fa il movimento a ritroso, fa il movimento in profondità. perché la natura dell'uomo deriva direttamente da Dio. Allora, più tu fai riferimento al mistero di Dio, più capisci te stesso. Invece la psicologia fa un riferimento di tipo temporale a ritroso, in modo da individuare, no? la ragione per cui tu sei fatto così o ti comporti così, eccetera. Il movimento in profondità si raggiunge non perché tu capisci, ma perché tu ti penti. E se ti penti, tu capisci la profondità del cuore. Cioè, se tu fai riferimento a quello che è il mistero di Dio che si rivela a te, ed è per questo che noi dobbiamo riferirci alla parola di Dio, all'esperienza dei santi, no? Per capire noi stessi. Se non si fa questo, noi con la mente possiamo capire qualcosa di noi, ma la struttura nostra resta fissa, non viene trasfigurata. Tu puoi diventare capace di orientare, non so, un certo comportamento, ma la struttura resta fissa. Invece nella dimensione spirituale è proprio la struttura che viene trasfigurata, non sono le singole azioni. E a questa profondità non c'è introspezione psicologica che tenga, ma c'è proprio questa accettazione di questo percorso di abbassamento in ragione della manifestazione dell'amore di Dio. La cosa straordinaria è questa. Più uno accetta questo movimento di abbassamento e più ritrova che questo amore non gli viene da fuori, sorge da dentro, nel senso che l'uomo scopre che è proprio fatto a immagine e somiglianza di Dio. L'uomo scopre che è già abitato da Dio, ed è proprio quando scopre che è abitato da Dio che incomincia a fuoriuscire la luce o la luminosità di questo, che è proprio l'elemento che trasfigura la struttura dell'uomo. Pensate al mistero della trasfigurazione. Ecco, questa dimensione di luminosità non deriva in assoluto dalla lucidità in cui voi conoscete il vostro passato. Non deriva in assoluto. Deriva invece in ragione della profondità, e in termini di coscienza, profondità vuol dire togliere ogni giustificazione al male che c'è in noi. Quando voi togliete ogni genere di giustificazione, voi siete totalmente sinceri davanti a Dio, e allora la grazia, quindi l'amore di Dio che viene a noi, lo potete godere tutto. Ho scelto, a commento di questa riflessione, un testo di un autore morto nel 1989 in Romania, che l'anno prossimo sarà dichiarato santo. Si chiama padre Arsenije Boca. È un uomo che ha patito molto. Pensate che ha dovuto vivere quasi 30 anni non solo perseguitato dalla Securitate, ma ridotto allo stato laicale dalla Chiesa. Quindi lui non ha mai più potuto accedere né alla liturgia, cioè nel senso di celebrare la messa, né ha potuto vivere in una comunità religiosa. Poi, essendo anche pittore, non poteva parlare, ha dipinto una chiesa. E questa pittura di chiesa era il suo modo di annunciare, ma al di là di questo. Non avendo mai potuto vivere in una comunità religiosa, ma prima lui era vissuto quasi 20 anni rinnovando la vita monastica, no? Allora, per tutta la vita ha cercato di suggerire quali sono gli elementi della pratica monastica. ho provato, no, a leggere vari testi, ma alla fine c'è sempre una cosa di fondo che ho ritrovato in un capitolo. Il libro si chiama proprio Pratica Vizio Monacale, che sarebbe l'indicazione di percorso per una pratica per una realizzazione monastica. Allora, inizia con il riferirsi a due passi del Vangelo di Luca. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Insieme all'altro, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Non sto a leggere, che ho visto che il tempo è già passato, ma la sostanza è quel rinnegare se stesso, quello che io ho chiamato la condiscendere a questo abbassamento, in pratica è riportato a questa espressione che voi trovate in Doroteo di Gaza, nel capitolo sulla rinuncia. Dice: l'uomo vecchio che è in noi non sopporta di biasimare se stesso. Uguale, quando noi reagiamo male, non so, tipo a una prova, a un'offesa, vuol dire che siamo ancora decrepiti. Capito? Decrepiti, vecchi nel senso di decrepito, non c'è niente di nuovo, no? Allora, il nuovo invece è esattamente il contrario. È uno che biasima sempre se stesso e non biasima mai nessuno, no? Ma la cosa che mi ha colpito è che ho detto: beh, questa è una cosa che si può lasciare proprio come immagine, no? Allora, due cose. La prima è: se io non sopporto di biasimare me stesso, è perché io voglio fare la mia volontà. E lui ha questa espressione. In pratica, la volontà è il movimento di una passione verso la sua soddisfazione. Tutte le volte che noi abbiamo, no, un principio di volontà propria, è un movimento passionale verso la sua soddisfazione. Ma la cosa interessante, cioè l'immagine che ho detto, ma questo può essere un punto di riferimento, no, che può aiutare, è che lui paragona questa, diciamo, lotta che c'è in noi, no, tra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, intendendo l'uomo nuovo Gesù, e dice: noi trattiamo il nostro uomo nuovo come nella parabola del giudizio finale. Gesù dice: avevo fame, non mi... Allora, noi trattiamo il nostro uomo nuovo come se fosse Gesù e lo teniamo affamato, malato, in carcere e sulla croce. E dice: quando ci si sente bene in prigione, la cosa è pericolosa. Noi siamo la prigione di Gesù. Cioè noi teniamo in prigione Gesù. Quindi con il non dargli da mangiare, non dargli da bere. Noi teniamo il nostro uomo nuovo come Gesù, come dire, calpestato, no? Allora, per fare il processo inverso, poi qui lui si riferisce, no, al fatto del battesimo, al fatto che l'uomo non può salvarsi da solo, eccetera, eccetera, no? Ma la cosa, diciamo, come interessante, come aspetto, no, è che quel Gesù non dobbiamo noi prenderlo e portarlo, è già col battesimo, e c'è già. Allora dice: dato che ci ha rivestiti nel battesimo, lui continuamente tende a convertirci a una nuova mente. La mente rinnovata, e quindi poi i doni che noi riceviamo nel battesimo, cominciano a svilupparsi in proporzione alla nostra liberazione dalle passioni, cioè in proporzione al rinnegamento di sé, in proporzione all'accondiscendenza a questo abbassamento. Ma, e questo sarebbe l'aspetto positivo, questo può avvenire se la nuova mente è affascinata dalla verità. Vale a dire, la riferisce a tre cose, no? Quando la nostra coscienza, il nostro uomo interiore, incomincia a comprendere la scienza della salvezza, e si rifà al cantico del Benedictus, la conoscenza della salvezza, no? Il rinnovamento della mente, e si rifà alla lettera di Romani al capitolo 12, e alla scienza della divinizzazione dell'uomo, che nella nostra tradizione sarebbe la vita di grazia. Allora, quando vi dicevo, se il nostro uomo interiore non si apre al fascino rispetto a queste tre cose, è molto difficile che possa accondiscendere fino in fondo a questo abbassamento. Ma se non vale questo fino in fondo, il frutto non viene. Non tanto nella realizzazione, mai saremo completamente realizzati, ma quanto alla sincerità di adesione. È quello che vi dicevo, no? In termini, noi continuamente sottraiamo fiducia alla verità di Dio per far valere la nostra difesa. Ma quando noi difendiamo l'uomo decrepito, non solo l'uomo vecchio, l'uomo decrepito, e quindi non troviamo mai la vitalità, la vivacità, l'energia dell'uomo nuovo, che poi è l'uomo che è guidato dallo Spirito, sotto l'azione dello Spirito Santo. Un'ultima cosa è che tutto questo discorso non riguarda grandi prospettive della vita, riguarda ogni dato di cronaca quotidiana. Nel senso che in ogni momento l'uomo sceglie la sua appartenenza e specifica la sua destinazione. Uno mi ha prestato i piedi, io reagisco, io scelgo dove stare e dove arrivare. Ho sempre, cioè il cuore ha sempre un principio di libertà per scegliere l'appartenenza e la destinazione. Quando questa scelta è fatta in abitudine all'uomo vecchio, noi sempre più diventiamo decrepiti. Mi piace questa. Decrepito. Allora, allo stesso modo, anche il regno di Dio che si manifesta a noi non è chissà quale grande realtà. È che ogni circostanza apre sulla presenza di questo regno, no? Non è che si può godere, come si dovrebbe dire, quando uno d'un fiato o di colpo. Però l'importante è come dire, essere, come dire, stare al caldo della sua luce. L'importante è percepire la bellezza del. Man mano che i singoli momenti noi li viviamo così, allora questo conferma la condiscendenza all'abbassamento e ci predispone a godere sempre di più di quel regno. Lui dice che, citando il Salmo 49, a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. E si domanda, com'è che Dio mostra la salvezza? Ascoltate bene. Okay. Lui dice, quando qualcuno ti contraria e tu protesti, allora, in quel momento lì, ti mostra la salvezza, se la prendi. La salvezza è mostrata in questo modo. E illustrando la risposta, questo comporta sempre rinnegamento di se stessi, l'obbedienza alla provvidenza di Dio e la rinuncia alla volontà propria, che in termini di azione interiore indicano una cosa sola. Cioè tutti e tre questi aspetti stanno in un unico, come dire, su un unico punto. Per vivere la pace e il riposo del cuore ci sono solo due possibilità. O uno è completamente libero dalle passioni, quindi è totalmente sotto l'azione dello Spirito Santo, oppure deve essere completamente sottomesso. Non c'è una via di mezzo. O completamente liberi o completamente sottomesso. Chi vuole stare in mezzo resterà, non dico schiacciato, non sempre, ma comunque a digiuno. Patisce la fame. Non godrà. E poi la cosa bella che a me è piaciuto molto, il Salmo 133, no? Quando dice com'è bello che i fratelli vivono insieme, no? La versione dei 70 è leggermente diversa dal Salmo, no? Allora, su questa diversità lui interpreta: solo dove i fratelli abitano insieme Dio manda doni infiniti. Allora, il riferimento è: tu puoi vivere la condiscendenza a questo abbassamento se, vivendo in fraternità, tu difendi quella unione. E la difesa dell'unione ha il valore, diciamo, no, del sigillo della gratitudine. Io posso difendere l'unione dei fratelli perché mi sento discepolo di Gesù e sono grato di questa esperienza che poi si esprime nella unione con la fraternità. E finisce dicendo: più ci si avvicina a Dio obbedendo ai comandamenti, più si vedono i propri difetti e non ci si occupa più dei difetti degli altri. Punto. Finisce tutto così. Mi sembra una cosa buona. E anche pratica. Cioè, come... Allora, questa cosa funziona non come un atteggiamento morale, ma come la legge del processo del lasciare l'uomo vecchio per l'uomo nuovo, per passare dalla dimensione psichica a quella spirituale. Il che poi, alla fine, vuol dire... la mente scende nel cuore e ritrova questa luminosità di Dio, che è lo splendore del suo amore per tutti. Da questo punto di vista, allora, la preghiera diventa una potenza di intercessione, e parleremo al pomeriggio di questo.